fatto di essere così lontano da casa mia. Ogni passo ti allontani, ma se li sommo, ecco ti avvicini, sorridi. È tempo di partire, che se viaggio a lungo cammino è perché in te che vorrei ritornare, cominciando ad arrivare, peregrino in attesa, più vicina alla tua meta, un campo di stelle, brividi alla pelle, si sente in cammino, non penso all'arrivo, ad ogni passo più vicino, un sogno irripetibile. Nevicano stelle, chissà se in una notte nevicassero stelle, braccia aperte e naso all'immensità, porterei il cielo in terra, raccoglierei la luce dagli occhi tuoi. Niente di più di una freccia che mi indichi il percorso da seguire, l'alba la mattina, il tramonto alla sera, stelle che cadono, la luna che illumina una conchiglia.
Carissimi, i programmi di Radio Mantele proseguono con le sette chiese di Roma, rubrica di esplorazione artistico e religiosa a cura di Giuseppe Scarlato. Ospiti della puntata Christian e la giornalista Giulia Tanel. Augurando a voi tutti buon ascolto, la parola a Giuseppe.
Buonasera, ben ritrovati giovani amici e amiche, ben collegati con le frequenze di Radio Mater. Ricomincia la stagione con Giuseppe Scarlato. E allora un abbraccio a tutti quanti voi e un grandissimo piacere. Mi collego quest'anno dal Friuli Venezia Giulia, quindi innanzitutto un saluto agli amici del Friuli Venezia Giulia, ma con la mente e con il cuore sono ancora nella capitale, perché proseguiamo questo viaggio, questo pellegrinaggio tra le sette chiese. Pellegrinaggio che non ha inventato né Giuseppe Scarlato né la diocesi di Roma, ma pellegrinaggio antichissimo voluto da San Filippo Neri. E allora nella scorsa stagione vi aveva incuriosito, perciò abbiamo deciso di approfondirlo unendo alla parte artistica e di fede anche delle curiosità sulle origini di queste sette chiese, alcune conosciute, altre per nulla conosciute, un po' dai romani, ma alcuni italiani ad esempio non conoscono la chiesa di San Sebastiano. E allora cominciamo questo percorso seguendo proprio quello che era il tragitto che faceva San Filippo Neri con i pellegrini nella notte romana, e questo tragitto parte dalla Basilica di San Pietro e oggi si snoda verso San Giovanni in Laterano, quindi due basiliche che tutti i nostri ascoltatori conoscono. Ma vogliamo partire questo giorno raccontando anche una festa molto importante in Puglia, nella mia Puglia, e quindi ci collegheremo con un giovane da Squinzano che ci racconterà come è nata questa solennità della Madonna del Garofano, che appunto è molto molto amata e sentita da tutti i credenti e i cittadini della provincia di Lecce. E cominciamo questa puntata con la drammatizzazione del Vangelo della Domenica, quindi continuiamo a mantenere questa abitudine, amici e amiche, con la drammatizzazione del Vangelo. E allora il Vangelo di domenica 22 ottobre è quello secondo Matteo, lo leggete assieme a me e poi ci colleghiamo con la Puglia per questo giovane ospite che ci darà delle curiosità e ci farà emozionare. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Allora, amici e amiche, con la liturgia di domenica 22 ottobre comincia questa prima puntata di Sette Chiese e ci colleghiamo non con Roma ma con Squinzano. Benvenuto Christian.
Buongiorno Giuseppe.
Allora, dici un po', c'è davvero aria di festa questo 21 ottobre, una giornata importante fin dal 1618, è ovvio che poi i festeggiamenti sono cresciuti, si sono sviluppati, adesso c'è un sentimento popolare fortissimo che io ho voluto raccontare anche in alcune testate giornalistiche, ma volevo la voce e la testimonianza di un giovane, perché oggi sì, per molti è giornata lavorativa, però comunque c'è la possibilità, credo, nel pomeriggio di una processione, o mi sbaglio?
Allora Giuseppe, per via delle condizioni meteorologiche avverse, la processione l'abbiamo posticipata a domani, però il rito, diciamo, della celebrazione eucaristica rimane confermata per oggi pomeriggio, quindi ci sarà solo quella, poi la parte anche civile la tratteremo domani.
Ecco, voglio chiedere a Christian, perché Madonna del Garofano?
Allora, Madonna del Garofano perché innanzitutto mi preme dire che è un evento singolare, un evento riservato alla cittadina di Squinzano, perché ricorda, come tu avevi accennato, l'anno il 1618, un'apparizione mariana che è avvenuta proprio a Squinzano. E questa apparizione è avvenuta a una nostra concittadina, Maria Manca, la quale riceve un garofano rosso da una fanciulla dai riccioli d'oro, così ci racconta la storia, che dona appunto questo garofano a Maria Manca e le chiede di consegnarlo al crocifisso di Galatone. Ecco perché da qui poi la festa della Madonna del Garofano. Noi abbiamo associato, nel corso della storia si è associato la figura di questa fanciulla dai riccioli d'oro alla Vergine Maria, perché proprio Maria Manca, in un giorno di un periodo di una sua vita abbastanza difficile per via dell'ossessione demoniaca, del demonio, perché lei era tormentata da questo demonio a causa di un maleficio, lei si rivolge alla Madonna chiedendo appunto di essere aiutata ed essere liberata da questo spirito del male. E proprio in quel momento, il 21 ottobre del 1618, avviene questo fenomeno dell'apparizione di questa fanciulla che dona il garofano. E da lì appunto noi festeggiamo, come ti ho detto prima, la festa della Madonna del Garofano. Maria Manca, quando riceve questo fiore dalla Vergine, lo consegna a Galatone, così come le era stato chiesto dalla Madonna, e effettivamente quando lei giunge a Galatone fu liberata dallo spirito del male. Quindi Maria Manca, per ringraziare la Madonna del dono che aveva ricevuto, decise di costruire una chiesa in suo onore proprio a Squinzano e nasce la chiesa dedicata alla Madonna dell'Annunziata e del Garofano. Perché dell'Annunziata pure? Perché la chiesa attuale nasce su di un'altra chiesa che era ancora più piccola, dove c'era un affresco dell'Annunziata, quindi inizialmente questo piccolo tempietto era dedicato alla Madonna dell'Annunziata, viene aggiunto anche il nome Madonna del Garofano proprio per ricordare la grazia ricevuta. E quando lei costruisce questa chiesa, una nota particolare è proprio questa, che nei piani superiori della chiesa lei costruisce altre stanze, dove poi vivrà per il resto della sua vita. Lei vivrà fino all'età di 97 anni, morirà nel 1666, e in quegli anni in cui rimane a Squinzano, molti pellegrini fanno capolinea, perché sono a conoscenza di questa storia, di questa donna che da quando riceve il garofano inizia a compiere prodigi. E quindi molti pellegrini si rivolgevano a Maria Manca per chiedere appunto di intercedere presso la Madonna. Infatti noi all'interno della chiesa abbiamo alcuni ex voto che ricordano alcune grazie intercesse, alcune grazie ricevute. Noi con il nostro gruppo di giovani, perché non sono solo io, oltre a vivere il contesto parrocchiale, perché siamo nati come acciarrini e adesso continuiamo, diciamo, nel nostro percorso di volontariato all'interno della parrocchia, abbiamo deciso qualche anno fa di costituirci anche come APS oggi, un'associazione che si occupa di promozione culturale, promozione religiosa, proprio in relazione a questa storia, a questo avvenimento che è importante per la città di Squinzano. Non a caso la città di Squinzano è intitolata Civitas Mariae, proprio per questa ragione. Oggi è la festa, come tu avevi detto prima. Noi all'interno della festa nel corso degli anni abbiamo aggiunto, diciamo, alcune iniziative, abbiamo proposto e promosso alcune iniziative che sono state accolte in maniera positiva dai cittadini di Squinzano. Una di queste iniziative è il concorso floreale, che prevede praticamente l'allestimento delle strade che sono coinvolte, interessate dalla processione, appunto di fiori. Il fiore che ovviamente deve essere privilegiato è il garofano. Questo concorso floreale ha lo scopo di premiare poi al termine di questa manifestazione tutti coloro i quali hanno creato appunto degli addobbi, dei simboli artistici legati alla storia della Madonna. E non ti nego, Giuseppe, che la risposta è veramente positiva ed è emozionante quando si gira per le strade della città e si vedono questi addobbi di garofani e di rami d'ulivo, perché il ramo d'ulivo richiama il luogo in cui è avvenuta l'apparizione, ma poi anche la caratteristica tipica della Puglia, e poi il garofano perché il fiore è appunto dell'apparizione.
Il coinvolgimento dei giovani. Te sei un volontario molto giovane, ci sono altri volontari, c'è un comitato, ecco, vi state preparando da tempo, ma sicuramente la cosa più significativa, ecco, è il fatto che non solo una cittadinanza, ma un paese intero si senta figlio della Madonna, quindi è molto emozionante. I pugliesi che possono, ecco, l'invito a raggiungere Squinzano tra oggi e domani. Te vuoi fare un invito, ecco, anche ai giovani ascoltatori? Vuoi raccontare perché personalmente tu senti questa devozione molto molto vicina, al di là di quelle che sono le tue radici, perché poi ogni città ha le sue tradizioni religiose, però ecco, qual è il tuo personale vissuto in questi giorni? Sicuramente, e non lo devi dire a noi, hai una tua preghiera, una tua richiesta per te e per i tuoi cari.
Sì, io devo esserti sincero, non ero molto vicino e non sentivo forte questo fenomeno, questo avvenimento. Un giorno di qualche anno, di poco più di 10 anni fa, praticamente stavo a casa di mia nonna. Mi piace raccontare questo aneddoto perché ci tengo particolarmente. Ero a casa di mia nonna e tra le sue cose avevo trovato un libro che raccontava della storia di Maria Manca. Praticamente io presi in mano questo libro, ripeto che non conoscevo perfettamente la storia legata al santuario, pur essendo ahimè di Squinzano, presi questo libro e lessi tutta la storia di Maria Manca. Da lì, non so come spiegarlo, ho avuto un'emozione forte, e in quel momento ho deciso che avrei dovuto fare qualcosa per la mia Squinzano, avrei dovuto fare qualcosa per questo santuario. Perché perché è bella l'esperienza che racconta di Maria Manca, e un po' mi immagino, no, nella vita di questa donna, una donna che tormentata dallo spirito del male cerca rifugio nella Madre Celeste, e un po' anche noi, sia per le situazioni attuali che viviamo, ma in generale nella vita, quando si hanno delle difficoltà ci si rivolge sempre a qualcuno, ed è bello potersi rivolgere a una figura che è sopra di noi tutti, è sopra di noi, e quindi l'idea di potermi rivolgere alla Madre Celeste e sapere di poter trovare accoglimento in lei mi rincuora e mi fa stare bene.
E quando, grazie. Grazie di queste parole, le sento davvero vissute, ecco. Volevi dire un'ultima cosa e poi ci salutiamo?
Sì, volevo dire solo un'ultima cosa di un altro evento che noi stiamo proponendo, e questa è la seconda edizione. E oltre noi a raccontare la storia di Maria Manca, abbiamo pensato un giorno, una volta riuniti nel nostro comitato, perché non proponiamo di rappresentarla teatralmente? E infatti quest'anno è la seconda edizione della Una notte al santuario, che è un evento diciamo che l'anno scorso ha riscosso molto successo, che prevede, diciamo, un percorso della durata di 30 minuti all'interno della chiesa, dove la gente assisterà alle rappresentazioni teatrali sulla vita di Maria Manca. E ti dico che tra i costumi, tra gli attori, tra le musiche e il testo, la gente si emoziona. La gente coglie subito in maniera diretta, diciamo, una forte emozione, e questo ci fa onore e ci fa piacere, perché noi in qualche modo cerchiamo di offrire e di raccontare a tutti, non solo agli squinzianesi ma anche a chi viene da fuori, perché in questo evento viene gente anche da fuori paese, di raccontare questa storia, e ognuno di loro al termine di questo percorso si è sempre portato un'esperienza bellissima del racconto della vita di Maria Manca.
Grazie delle tue parole, grazie davvero, e buon lavoro per questa missione, ecco, che poi è anche quella che c'è ad Albavilla, ecco, affezionare tutti quanti alla Mamma Celeste. E allora da Albavilla alla Puglia un saluto, porta il saluto ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose da parte di Radio Mater e di Giuseppe Scarlato. Buona domenica e buona festa.
Buona domenica a te, Giuseppe.
Allora, il nostro amico può chiudere anche la telefonata e noi proseguiamo. E come vi dicevo, siamo in questo pellegrinaggio immaginario assieme a San Filippo Neri nella capitale, e in questa Roma che è sempre antica, pur essendo moderna, ci spostiamo tra le due basiliche principali, ecco, ci spostiamo da San Pietro a San Giovanni in Laterano. E io voglio prima fare una riflessione, perché sicuramente è un percorso, un'esplorazione artistica, e immaginare o conoscere dal vivo queste chiese deve farci riflettere sul senso vero dell'arte. Ecco, senza poter giudicare le varie forme artistiche, però ecco, l'arte che è contenuta nelle chiese e nelle basiliche, non solo quelle della capitale, è un'arte sublime, perché è un'arte fortemente ispirata, un'arte che ha una missione ben specifica, quella di far sentire, ecco, i pellegrini accolti, amati in un luogo sacro. Quindi è un'arte che ha una definizione tra le più alte, perché è un'arte che non ha un interesse che possa essere secondario o economico, ecco, o divulgativo, ma è un'arte che deve permettere al fedele di ritrovarsi, ecco, a proprio agio nella preghiera e nella contemplazione. E allora questo percorso che faremo assieme attraverso queste sette luoghi di culto, in questo spazio del sabato di Radio Mater, sarà sostenuto anche con riflessioni da parte di ricercatrici di storia dell'arte. E quindi io stesso mi interrogo sul significato dell'arte nel 2023. Proprio in questi giorni, voi sapete che a me piace molto dialogare con i ragazzi, con gli adolescenti, ho conosciuto in treno un ragazzo che, ecco, da Milano tornava a casa ed era particolarmente tatuato, allorché la mia curiosità mi ha spinto a chiedergli, a questo ragazzo di 20 anni, quanti tatuaggi avesse, perché si vedevano, ecco, addirittura sul collo fino al mento. E questo ragazzo mi ha detto che aveva 48 tatuaggi, quasi dispiaciuto perché non ne avesse 50. 48 sono un numero sicuramente molto molto alto, e lui, ecco, quasi a volersi giustificare che fossero tutti tatuaggi di pregio, tatuaggi artistici. Ecco, quindi i tatuaggi possono essere arte? I tatuatori sono degli esportatori di arte sul corpo dei ragazzi e delle ragazze, ma anche degli adulti? Ecco, quindi sicuramente dopo la stagione estiva abbiamo visto tatuaggi di tutti i tipi. E allora non voglio interrogarmi su queste scelte, però, ecco, definire arte un tatuaggio mi sembra che possa andare a sminuire quella che è l'arte che invece possiamo ammirare negli affreschi, nelle opere d'arte, nelle sculture, nell'architettura delle nostre chiese. Quindi, seppure questa dei tatuaggi volete definirla arte, cari ragazzi e ragazze, io vi invito invece ad entrare in una chiesa senza alcun timore, senza alcun pregiudizio, e contemplarla anche soltanto dal punto di vista artistico, con uno sguardo concentrato solo sulla qualità, ecco, dei colori, della pittura, delle raffigurazioni, delle storie. E poi vediamo cosa succede, se ciò vi emoziona e vi porta a interrogarvi sul senso dell'infinito, sull'amore di Dio Padre, amore che è tangibile nella nostra quotidianità attraverso la Madonna, attraverso la recita del Rosario, che c'è ogni giorno in tutte le chiese, ma tutte le chiese sono aperte mattina e pomeriggio proprio perché qualsiasi cittadino possa sentirsi accolto e possa ammirarle. Quindi un percorso artistico, un percorso che deve permetterci di essere incuriositi e poi man mano di restare affascinati e, perché no, emozionati, perché ci sono delle opere d'arte che emozionano sempre, ieri come oggi. Allora, in questo viaggio, ecco, dalla Basilica di San Pietro, voglio citare quella che è qualche nozione che magari chi non è di Roma non conosce della Basilica di San Pietro. Ecco, e San Pietro, proprio in riferimento all'Apostolo, e poi ci spostiamo verso la Basilica di San Paolo fuori le mura, un altro apostolo. Entrambi vengono festeggiati ogni anno il 29 giugno, ecco. Non sappiamo esattamente quando Pietro sia arrivato a Roma, anche perché gli Atti degli Apostoli non fanno alcun riferimento ad una presenza di Pietro a Roma, così come lo stesso Paolo non lo cita nella sua lettera ai Romani. Invece la prima lettera di Pietro fa ritenere che quando l'apostolo la scrisse si trovava a Roma, poiché Pietro manda i suoi saluti per indicare, ecco, appunto, con certezza Roma. Soltanto nel secondo secolo compaiono gli scritti derivanti da una tradizione orale antecedente, e questi scritti parlano di una presenza di Pietro a Roma. Ne parla Ireneo, ne parla Tertulliano, ne parla Eusebio, Eusebio, vescovo di Cesarea, aggiunge che i nomi di Pietro e Paolo sono tuttora presenti nei cimiteri della città di Roma. Ecco, amici, comunque si siano svolte le vicende di Pietro, è certo che egli rapì l'anima e il cuore della gente che si identificò in lui, in una figura, ecco, familiare per i romani, una figura quasi, potremmo dire, casalinga, ricca di virtù, ecco. E quindi sono sorte numerose leggende intorno a Pietro e vanno lette non solo per i romani come un segno di affetto popolare per quello che è il principe degli apostoli, e quindi il suo soggiorno a Roma è qualcosa di non solo di certificato, ma è qualcosa che coinvolge, come dire, le emozioni del popolo romano. E vogliamo anche dire che la basilica di San Pietro fu costruita con lunghissimi lavori, che non staremo qui oggi a raccontare perché sono davvero lunghe le fasi che hanno portato alla costruzione di questa basilica, ma sicuramente ciò che colpisce di più il pellegrino fin quando si trova all'inizio di Via della Conciliazione è l'imponenza e la grandezza del cupolone, simbolo, ecco, di Roma nel mondo. E quindi questa basilica poi nel corso dei secoli è stata arricchita dal punto di vista artistico, storico, grazie al contributo di numerosi pontefici. E i lavori furono anche sospesi in alcuni periodi e sicuramente l'architetto più conosciuto da noi è l'architetto Bramante, il quale dovette anche demolire, pensate, senza molta attenzione, gran parte dell'antica chiesa, così che il Bramante nel 1506 fu nominato a Roma come maestro ruinante, perché appunto decise di demolire parte dell'architettura e proseguire con l'opera di ristrutturazione della basilica, chiamando i più grandi artisti dell'epoca, da Raffaello a Giuliano da San Gallo, da Baldassarre Peruzzi al grande Michelangelo Buonarroti, che nonostante l'età avanzata, ben 70 anni, accettò l'incarico senza chiedere alcun compenso. Pensate, amici, disse il Michelangelo, lo faccio a sol fine di rendere gloria a Dio, onore a San Pietro e per la salvezza dell'anima mia. Ecco, quindi il maestro decise di ripristinare il progetto a croce greca del Bramante, ideando anche la magnifica cupola che sovrasta maestosa la basilica. E dopo la morte di Michelangelo i lavori furono seguiti da altri artisti come Giacomo della Porta o Domenico Fontana, e proprio a Domenico Fontana si affidò nel 1586 Papa Sisto V, chiese a Fontana di spostare al centro della piazza l'obelisco che vedete tuttora e che in epoca pagana si trovava all'interno del circo di Caligola. Quindi l'originario sito dell'obelisco era il circo di Caligola e fu poi spostato al centro della piazza che tutt'oggi possiamo vedere. E allora sospendiamo un attimo questa riflessione sulle opere d'arte che maggiormente i visitatori e i pellegrini possono vedere arrivando nella capitale, perché abbiamo anche un intervento su una tradizione di questi giorni, una tradizione che non è cristiana, non è italiana e di cui io non me ne occupo perché non ho le competenze, ma chiunque di noi può documentarsi, studiare, oltre a chiedere un parere al proprio parroco. Io mi riferisco alla tradizione di Halloween e voglio collegarmi con una mamma, ecco perché magari sono in ascolto diversi genitori, non solo ragazzi, e chiedere una riflessione a questa mamma su cosa farà in questi giorni con i suoi bambini, con le sue bambine, ecco, se parteciperà a questi festeggiamenti di Halloween che arrivano dall'America in Europa e cercano di trascinare le scuole e anche gli oratori in usanze che non sono propriamente della nostra tradizione. E allora io do il benvenuto a Giulia Tanel, che è collegata da Trento, e ci dirà, ecco, cosa lei pensa di questa tradizione e come genitori cosa faranno, cosa può attirare i loro figli piuttosto che questo Halloween.
Buongiorno cari radioascoltatori, e proviamo allora a trattare insieme questo tema di Halloween che ormai si avvicina, è prossimo, e io volevo proporre una piccola riflessione in qualità innanzitutto di mamma, e che si articola su tre livelli. Direi un primo livello emotivo-culturale, proviamo a sintetizzarlo così, un secondo livello più strettamente educativo e un terzo livello che ha una matrice cristiana. Allora, il primo livello, che appunto mi è piaciuto definire emotivo-culturale, e vuole rispondere alla domanda: che cosa festeggia o vorrebbe festeggiare la festa di Halloween? Se ci pensiamo, effettivamente quello che va a festeggiare sono la paura e la morte, e perché di questo si tratta. Quindi la domanda successiva da porsi è: abbiamo veramente bisogno in questo momento anche storico della nostra società di essere, come dire, così bombardati da questa emozione della paura, che comunque nella nostra quotidianità è assolutamente pervasiva, e da questa tematica della morte, con un'insistenza su un'accezione comunque negativa della stessa. Io credo che soprattutto in questo nostro contesto sociale attuale abbiamo invece bisogno di una luce di speranza più che delle tenebre, della paura e della morte. Quindi perché insistere così tanto su degli aspetti che non sono generativi, ma che, come dire, ci richiudono in una negatività che non è portatrice di nulla in quanto tale. Il secondo aspetto, dicevo, interessa più l'aspetto educativo. E noi sappiamo da genitori, da educatori, che i bambini osservano tantissimo quello che fanno i genitori e fondamentalmente imitano i genitori, perché soprattutto nella fase dell'infanzia, diciamo, fino a quando si arriva all'adolescenza, quando un pochino le cose cambiano, e i bambini vedono i genitori come il modello da seguire. E quindi noi come genitori, come adulti, come educatori siamo chiamati a incarnare un modello buono. E per quanto riguarda per esempio la festa di Halloween, quello che appunto come genitori, come educatori siamo chiamati a fare è fare delle proposte buone ai bambini, che si incarnano nello specifico in proposte alternative a questa paura e questa morte che viene festeggiata il 31 di ottobre, con una festa che invece mostri dei modelli positivi, che sono per l'appunto i modelli dei santi. Abbiamo in tante parrocchie ormai questa usanza di festeggiare Halloween invece che Halloween, quindi la festa dei santi. I bambini si possono travestire da un loro santo preferito o il santo di cui portano il nome, e questa è una bella occasione per fare festa insieme, divertirsi, che è assolutamente una cosa lecita e anzi importante nella vita di ognuno. Però lo si fa non in un'ottica, come abbiamo visto prima, di paura di morte, ma in un'ottica di speranza, di gioia e di vita eterna. E qui mi ricollego al terzo punto di cui volevo parlare, che è proprio quello dell'ottica cristiana. E in ottica cristiana non dobbiamo né da un lato avere paura della morte, perché noi sappiamo che se abbiamo delle persone care che magari sono defunte, questo non significa che sono sparite dalla nostra vita. Noi le possiamo ricordare, e anzi è una cosa che fa bene a loro e fa bene a noi, il ricordo, anche con i bambini più piccoli, accompagnarli al cimitero, aiutarli a ricordare i nonni o qualche altro parente defunto è assolutamente una cosa che fa bene, parlare loro del cielo, della vita eterna, e questo aiuta tutti a vivere la morte più serenamente. E poi, in ottica sempre cristiana, dobbiamo aver ben in mente l'orizzonte verso cui tendiamo. Quindi è vero che noi viviamo qui oggi, ora, però abbiamo sempre questo orizzonte eterno, questo orizzonte della vita eterna a cui siamo chiamati, e questa è proprio la prospettiva bella anche da coltivare. E quindi ecco, questa era una piccola riflessione che volevo fare con voi su questo tema di Halloween, senza entrare nello specifico della festa, le origini, la storia, eccetera, ma semplicemente domandarci: perché questa festa? Fa bene a me questa festa? Posso trovare un'alternativa per festeggiare questa festa? Perché, appunto, ripeto, lo stare insieme, il divertirsi è assolutamente una bella cosa, serve a tutti nella vita, un aspetto ludico, gioioso, di compagnia, di relazione. Però ci sono modi e modi per fare le cose, e forse farlo in un'ottica più di speranza anziché in un'ottica di morte fa bene un pochino a tutti, appunto, anche in questa nostra società così un pochino travagliata per tanti motivi. Ecco, un caro saluto a tutti.
Vai nel mondo, se torni là, placa il mio pianto, dimmi la verità, niente me dà. Credevo era un gioco.
Allora ringraziamo l'intervento di questa mamma e giornalista e proseguiamo, ecco, dalla figura di San Pietro e della Basilica verso la Basilica di San Paolo fuori le mura, ecco, e così come per le altre chiese andiamo a conoscere meglio la figura di Paolo. Di lui si dice: uomo di bassa statura, calvo, con le gambe arcuate, in buone condizioni fisiche, con sopracciglia unite e naso adunco, molto amichevole. A volte appariva come un uomo e a volte il volto era di un angelo. È nato intorno agli anni 5-15 nella città greca di Tarso in Cilicia. E Saulo aveva ereditato, appunto, come sappiamo, dal padre la cittadinanza romana e anche il nome Paolo. Ed è con questo nome che egli svolgerà la sua missione apostolica. I suoi scritti dimostrano che era profondamente permeato dalla cultura greco-romana, ma Saul e la sua famiglia erano prima di tutto ebrei che seguivano il modello di vita dei farisei. Infatti Saul ricevette un'educazione rabbinica e fu discepolo a Gerusalemme del più eminente maestro rabbinico dell'epoca. Era anche esperto nell'arte di costruire le tende e quindi questa fu una professione che gli permise, ecco, di mantenere alla propria sussistenza negli anni più difficili del suo apostolato. Paolo prese parte attivamente alle lotte che erano condotte dal giudaismo contro i cristiani, perché i cristiani erano considerati una minaccia mortale per Israele. Poi improvvisamente avvenne un fatto portentoso che tutti quanti noi conosciamo, anche perché raccontato in diverse raffigurazioni, in diversi dipinti, un fatto bellissimo, emozionante, che cambiò radicalmente la vita dell'ebreo Saul e che lui stesso descrive nelle sue lettere, questa esperienza straordinaria, ecco, che gli permette di conoscere l'amore del Signore. Quindi inizialmente un po' spaventato, ma poi ecco, sappiamo che la sua vita cambia dopo questa caduta a terra e dopo questa voce che gli chiede: Saulo, perché mi perseguiti? Ecco, e la risposta al suo interrogativo è: io sono Gesù che tu perseguiti. Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Quindi San Paolo, folgorato sulla via di Damasco, è qualcosa che emoziona grandi e piccoli. Vi dicevo che viene celebrata la sua memoria il 29 giugno e lui fu martirizzato non nello stesso luogo di San Pietro. Ecco, San Pietro fu crocifisso a testa in giù nel circo di Caligola, mentre San Paolo fu decapitato nel 67 in località Acque Silvie. E perché fu scelto proprio il 29 giugno? Ecco, perché celebrava nella Roma pagana, sul Quirinale, nel tempio del dio Quirino, la festa dei gemelli Romolo e Remo. Quirino era una divinità romana, la cui natura sovrannaturale era analoga a quella del dio Marte, un dio guerriero. E invece, ecco, la tradizione cristiana è una tradizione di amore, di luce. Questi due gemelli uniti nella fondazione di Roma del 29 giugno era poteva essere per la cittadinanza anche un significato accostato alla guerra, e quindi i cristiani, memori di questa festa pagana, hanno voluto celebrare nella medesima data quelli che sono i fondatori della nuova Roma, della Roma cristiana, e l'ipotesi è avvalorata dalle parole di Papa Leone Magno, che rivolgendosi ai Romani ricordava che gli apostoli avevano appunto trasformato Roma da maestra di errore in discepola di verità. E allora diventarono Pietro e Paolo dei padri, dei pastori per tutti quanti i romani, portando un'immagine di felicità all'interno delle mura, quasi una nuova fondazione di una città che nel mondo poteva essere faro di pace. E allora, cari amici, io vi saluto per questa prima puntata di Sette Chiese, per questo pellegrinaggio, questo itinerario che faccio insieme a voi. È un itinerario insolito, perché voi che ascoltate Giuseppe Scarlato dovete farlo con la vostra immaginazione, ma è uno degli antichi pellegrinaggi più conosciuto al mondo, che attraversa, ecco, le quattro basiliche romane, e sarà un pellegrinaggio che faremo assieme, non solo per conoscere ecco San Paolo, San Giovanni in Laterano e San Pietro, ma anche per conoscere la basilica di San Sebastiano, ecco, o per conoscere, vi do anche una anticipazione, la basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a cui io sono molto affezionato, per terminare con la basilica di San Lorenzo fuori le mura e la basilica di Santa Maria Maggiore, che è l'ultima tappa di questo viaggio, di questo pellegrinaggio delle sette chiese, che coinvolge tuttora molti giovani, non giovani come me, ma ancora più giovani. E allora da Giuseppe Scarlato un augurio di buona serata e di buona domenica a tutti voi ascoltatori. Un grazie alla regia di Radio Mater, ci ritroviamo con il nostro appuntamento di Sette Chiese nel mese di novembre.
Capitato di essere così lontano da casa mia, ogni posto ti allontani, ma se mi sommo, ecco ti avvicini, sorridi, è tempo di partire, che se viaggio a lungo cammino è perché da te che vorrei ritornare, cominciando ad arrivare. Peregrino in attesa, più vicina alla tua meta, un campo di stelle, brividi alla pelle, si sente in cammino, non penso all'arrivo, ad ogni passo più vicino, un sogno irripetibile, nevicano stelle. Chissà se in una notte nevicassero stelle, un braccio aperto e annato all'immensità, porterei il cielo in terra, raccoglierei la luce dagli occhi tuoi, se vuoi, se vuoi. Non chiedo niente di più di una freccia che mi indichi il percorso da seguire, l'alba la mattina, il tramonto alla sera, stelle che cadono, la luna che illumina, una conchiglia stretta nella mano, casa in spalla, traguardo si avvicina, la meta, un nuovo inizio, di tappa in tappa, chilometri separano, distanze ci avvicinano, cadono le stelle, l'immenso sfiora, la mia pelle ferita.